è tornato con noi Enzo Bianchi, intanto un applauso. Un applauso che vuole essere un grazie, perché anche oggi, anche questo colloquio è stato fecondo, ha portato un seme e anche un piccolo granello, priore, sul territorio porta dinamismo, porta vitalità, altrimenti sarebbe decadenza. Grazie a lei, priore, grazie al Forte, e a questo punto approfittiamo della loro presenza per un dialogo a tre voci. Non abbiamo delle ricette a questo punto ulteriori da annunciare, ma abbiamo ancora un dialogo da articolare. Intanto a lei.
Ma io penso che sia un'occasione davvero quella di essere insieme un filosofo, un cuoco e uno come me che invece, insomma, medita sul cibo per ragioni antropologiche, spirituali, delle tradizioni religiose. E con ogni probabilità sentire tre voci molto diverse può essere di grande aiuto. D'altronde, gli elementi essenziali stamattina io ve l'ho già detto nell'introduzione. Avrei come relazione, soprattutto alla fine di questa giornata, ancora sarei tornato sul tema del significato della tavola. E ci torno con una particolare, direi, determinazione, nel senso che io credo sia decisivo per la qualità della vita umana proprio che ritorniamo alla convivialità della tavola. Se c'è un luogo di magistero, di vita interiore, di umanizzazione, è la tavola, come vi dicevo stamattina. E io stesso devo dire che quello che ho appreso nella vita l'ho appreso soprattutto a tavola. Certo, in anni in cui la tavola non era quel che è oggi, all'interno di una cultura contadina, anche se i miei non erano contadini, in Monferrato, ma dove la tavola era davvero il luogo in cui si instauravano tutti i rapporti con le cose, con il cibo, i rapporti con le persone, i rapporti con la comunità, con il paese. Era davvero un luogo che oggi difficilmente noi ritroviamo. Potrei dirvi molte cose che non sono solo dei ricordi di quel tempo, però uno ve lo posso dire. Pur all'interno di una famiglia come la mia, che non era una famiglia neanche di credenti, neanche di cristiani, perché la mia famiglia era completamente estranea a ogni problematica religiosa, ma era sacrosanto un posto sempre pronto per chi passava. Attenzione, detto così ha molta poesia, ma chi è che passava negli anni 50 in un paese? Lo dico ancora col linguaggio piemontese, passavano solo le lingeri. Le lingeri, non c'erano altre gente che passava, perché se io lo metto sotto il nome di pellegrino, di nomade, al massimo si avvicina girovago. Erano i girovaghi e le lingere che passavano. Ebbene, mio padre mi ha insegnato, io ti maledirò come figlio il giorno in cui tu, arrivando a una lingera, gli darai da mangiare alla porta e non lo farai sedere con te a tavola. Morale laica non credente, di un uomo semplicemente che diceva la tavola è il luogo della relazione, è il luogo dell'incontro, è il luogo dell'umanizzazione, è il luogo degli affetti, è il luogo del riconoscimento. Potrei dirvi molto di più, ma mi fermo qui. D'altronde ho scritto un saggio sulla tavola. Nella mia vicenda poi è venuta fuori, che ve la devo dire anche se per voi è molto estranea, la vicenda monastica e la tavola monastica. La tavola monastica voi non la conoscete perché non siete monaci o monache, ma per un monaco è il luogo più importante dopo la chiesa. Bisogna essere dei monaci o delle monache, ma non solo all'interno, attenzione, della tradizione cristiana occidentale o orientale, ma eventualmente anche un monaco buddista. Io ho fatto alcuni mesi, 30 anni fa, in monasteri buddisti di Bangkok e vi assicuro che ho trovato lo stesso ambiente, le stesse esigenze della tavola monastica. Ve le riassumo semplicemente. La prima, la tavola monastica è sempre una tavola che è fatta a ferro di cavallo. Voi forse lo deducete dall'iconografia, dalle pitture. Sempre a ferro di cavallo, in cui l'altro deve essere di fronte a me. Non è possibile mangiare all'interno di una vita monastica con dei tavoli a 4 o a 6 come il ristorante. No, il ferro di cavallo permette un'unità sociologica primaria di 10-12 persone di essere disposti in modo che uno diventa partner di una comunicazione dell'altro. Questo è già molto importante. La forma della tavola monastica è già un invito strutturale non solo a mangiare, ma alla relazione con chi si mangia. Per dirla con Foucault, che tutti conoscete e che molto si è interessato della tavola monastica, diceva: «À la table monastique, on est toujours des répondants». È sempre gente che si risponde, che ha una risposta. Ecco perché questo modo di stare uno di fronte all'altro. Altro elemento: si arriva in tavola con una certa simultaneità, ma si aspetta, si attende l'un l'altro, assolutamente. Lo si attende in silenzio finché la tavola è completa. Nessuno si siede, nessuno mangia prima che gli altri arrivano, per creare la sinfonia. Questa è già una regola del simposium greco, attenzione, molto importante. Si deve un convenire, ma un attendersi l'un l'altro. C'è un'attesa della persona. E poi l'attesa del cibo. Finché il cibo non arriva in tavola, non inizia il pasto, nella conversazione, nello stare insieme. È molto importante questo. A quel punto, voi direte, ma questo lo conoscete di più, in tutte le religioni la preghiera. Perché la preghiera? Le formule sono diverse. Certamente una formula sbagliata che è entrata all'interno della tradizione cattolica è che si benedice il pasto. Un orrore. Il pasto non ha bisogno di essere benedetto. È fatto di cose benedette e buone, che non hanno bisogno di nessuna benedizione per diventare buono. Se vi viene portato in tavola un buon prosciutto, non deve essere esorcizzato o benedetto. Attenzione, significativamente, la formula è sempre, già dall'ebraico, Baruch atah Adonai, sì, benedetto tu Dio per questo. Ma non è la benedizione del cibo, è un ringraziamento a Dio perché possiamo avere quel cibo. E in quel momento ancora prosegue il silenzio e normalmente i monaci almeno il primo piatto lo prendono in silenzio. Voi mi direte, ma sembra una barbarie. No, no. I monaci sono capaci nei giorni di festa di fare un cin cin con l'aperitivo, poi si siedono e il primo si prende in silenzio. Perché si prende in silenzio? Perché normalmente, questa è un'esperienza secolare tematizzata in tutti i monachesimi, perché normalmente la nostra voracità verso il cibo è anche una carica di violenza che abita dentro di noi. Se uno si analizza bene, ha una carica di violenza ogni volta che va a tavola, se ha fame. È così. Una delle cose che si dovrebbero dire della cultura contadina, che sovente si veste di una poetica, la cultura contadina. Cultura contadina c'era una violenza senza fine, di cui soprattutto il pasto era il luogo della manifestazione. Il padre, tornando da buon patriarca maschio, doveva pigliar possesso del terreno. La prima cosa che faceva era normalmente irritarsi o con la moglie o coi figli. Con la moglie perché il pasto era in ritardo, perché la pasta non era pronta, perché era scotta. I figli perché certamente nel tempo in cui lui era stato fuori di casa avevano compiuto delle azioni che bisognava assolutamente rampognarle a tavola. In maniera molto buffa ma reale, ve lo dico, è come quando il cane ha bisogno di pigliare possesso del territorio. Così faceva il padre di famiglia. Invece all'interno della vita monastica questo momento di prolungato silenzio è proprio un calmare l'appetito e la violenza che ci abita, non fosse altro sotto forma di irritazione. Avete mai notato che nella prima parte dei pasti si accendono le battute, la beffa, qualche cattiveria? E normalmente a partire poi quando si è sedata la fame o si è bevuto, normalmente si è estremamente più capaci di comunicazione. I monaci fanno questo, non pensate che sia penitenza, mortificazione, tutte queste cose se le inventano quelli che non hanno l'intelligenza di capire il significato che c'è in alcuni gesti o in alcuni riti. Questo dà anche la possibilità di avere un rapporto col cibo. Cosa mangio? Cosa mangio? Cosa mangio? Ecco perché è molto importante, ad esempio, nel cammino che si fa verso il refettorio all'interno di un monastero, che ci sono i prodotti che si mangiano, che sono lì in esposizione, perché si vedano soprattutto i prodotti che poi normalmente i monasteri dell'orto ognuno coltiva e riesce a fruttificare. Tutto questo fa sì che poi nel pasto il mangiare sia sempre intercalato dalla parola. Si mangia cibo, ma si scambia la parola. E questo dà allora il pasto quella possibilità di umanizzazione. Pensate i pasti che si facevano per la morte di una persona, non solo per la nascita. Adesso, per la carità, quando muore uno c'è il fuggi-fuggi e più nessuno fa un pasto, ma io sono ancora testimone di un tempo in cui, finito il funerale, c'era un pasto, c'era ancora un banchetto, era il momento di fare memoria di chi era morto, delle sue relazioni. Certo, questo si perde fin nei tempi più dell'antichità, ma il pasto non si tratta di mantenerlo con l'archeologia di un tempo, ormai le cose sono cambiate. Ma noi sappiamo dare di nuovo questa valenza antropologica di relazione, di scambio, di dialogo, di costruzione anche dell'appartenenza dei membri attraverso un pasto. La tavola oggi è uno dei luoghi sovente in cui si è più estranei, gli uni agli altri, e soprattutto l'introduzione, voi lo sapete, dei mezzi di comunicazione rende la cosa veramente terribile. Io vi devo dire la desolazione, non giudico e non pensate, non sono uno che condanna, ma qualche volta, raramente, mi capita di andare in pizzeria perché sono magari in giro, devo assolutamente avere una relazione alle 9 di sera, c'è poco tempo, andare al ristorante non è possibile, è troppo lungo, una pizza con chi mi ha invitato, un amico. E al tavolo vicino cosa vedo? Vedo dei ragazzi di 18, 20, 25 anni, uno di fronte all'altro, che aspettano la pizza, ognuno col suo smartphone. Nessuna comunicazione, nessun scambio. Poi arriva la pizza, mangiano e ancora anche con la pizza continuano costantemente a manovrare gli strumenti. Per una comunicazione virtuale, ammesso che si possa dire comunicazione, che non stanno, non sono capaci di vivere l'uno di fronte all'altro. Giovani che dovrebbero vivere l'avventura dell'amicizia, l'avventura degli affetti, le avventure della storia d'amore, ma la tavola diventa un luogo di alienazione. Questo noi dovremmo davvero interrogarci. Ridare alla tavola questa capacità, e la metafora che stamattina vi dicevo delle grandi tavole che sono finite, ormai è chiaro anche la topografia degli alloggi urbani è tale che ci vuole un piccolo tavolino, gli alloggi non c'è lo spazio, ma non si ha più la capacità di invitare gli altri. La cosa più terribile è invitarli al ristorante, io penso che sia un cattivo gusto senza fine, eppure ormai, pur di non portarli in casa, siamo totalmente incapaci. La tavola è diventata una cosa estranea, non è più il luogo primo in cui si dovrebbero vivere relazioni ed affetti. Io mi fermo qui, ma proprio vorrei che su questo intervenissero sia un filosofo come Donat, che tra l'altro noi siamo stati insieme colleghi al San Raffaele e ancora adesso con alcuni contributi continuo ad andare, dove lui, lo sapete, è rettore, e nello stesso tempo io non sono un frequentatore della televisione, Simone. Perché
neanch'io, io registro e mando il registrato.
Non abbiamo la televisione, però confesso che qualche volta, soprattutto tornando in hotel di notte, non si riesce a addormentarsi e girando qua e là ti vedo.
La prendo come complimento.
Con molta simpatia, con molta simpatia.
Allora saprà benissimo che io dico sempre
e quindi
che...
sentire anche te cuoco su queste cose credo che valga la pena. Proviamo a dire insieme qualcosa sulla tavola, prima inizia tu Massimo e poi lui, e va vedere bene. Se insieme riusciamo a dirvi qualcosa di convincente.
Bene, intanto grazie ancora a te per l'invito, per le parole, per tutto. E sì, devo dire, concordo su quasi tutto, dico quasi per non esagerare, eh. E soprattutto volevo aggiungere qualche elemento, perché effettivamente anch'io nella mia esperienza devo dire che alcune delle situazioni più interessanti dal punto di vista umano ma anche culturale, le ho vissute a tavola, no? Con personaggi che, viste in contesti ufficiali, diciamo così, spesso magari invece, sì, però, ma, no, invece a tavola certe cose emergono, no? Interessanti. Anche in negativo, delle volte, non sempre in positivo, però interessante appunto per questo. Perché, ecco, ma il punto è, tu giustamente dicevi, posso darti del tu, dico, no? Tu dicevi appunto che a tavola si instaura, può instaurarsi, perché come dicevi prima, oggi purtroppo accade raramente, ma insomma ancora accade, per fortuna, può instaurarsi un rapporto, diciamolo pure, diverso da quelli normali. Allora io volevo cercare di capire in che senso diverso, no? Perché è diverso, quindi forse più rivelatore, più... dove scopriamo aspetti che normalmente non vediamo, anche se ci sono, ma non li vediamo. Perché a tavola questo può accadere? Io credo perché a tavola, appunto, oggi nella mia relazione ho fatto un discorso un po' così, cercando di far vedere come in fondo per certi aspetti l'esperienza del cibarsi e del mangiare sia analoga a quella in generale della creazione artistica, ma non rispiego quella cosa lì, dico solo che accade forse a tavola che quello che facciamo, lo facciamo sì per un motivo o per più motivi. Uno, dobbiamo, come dicevo oggi, sopravvivere, no? Dobbiamo riempirci la pancia, se no non viviamo, quindi è un gesto dettato anche da una necessità. A tavola possiamo affrontare degli argomenti con chi ci sta di fronte, accanto, insomma, che possono essere di lavoro, possono essere varie occasioni che ne approfittiamo, ne parliamo a tavola. Quindi, però in fondo a tavola facciamo questo, ma non facciamo solo questo. possiamo farlo a una riunione, appunto, nella sala professori, nella sala, ma a tavola c'è il cibo e c'è il vino. Sì, vabbè, dice, anche lì potremmo portarci il panino, no? Ma è un'altra cosa, perché? Io credo che in qualche misura tutti questi gesti, queste azioni che a tavola si compiono e che hanno un loro significato, prima parlavo dell'essenza dell'esistenza, no? In qualche misura vedono progressivamente, soprattutto quando la cena, come dire, comincia a trovare il suo ritmo, come nella musica, cioè, tu parlavi di sinfonia, no? Quando si comincia un concerto, io essendo anche musicista, vi dico, si deve trovare la sintonia, no? E dopo a un certo punto le cose vanno da sole, è la musica stessa che ti porta, no? Così a tavola, all'inizio ormai c'è un po' di imbarazzo, perché mille cose, no? Poi quando la cena o il pranzo prende il suo ritmo, trova il suo ritmo, ecco, le cose che dobbiamo dirci, i gesti che facciamo per nutrirci, tutto questo, comincia a non essere più questo. Cioè, è anche questo, come dicevo oggi, non è un cancellare il senso, le cose che ci dobbiamo dire, non è un cancellare il fatto che ci dobbiamo nutrire, no. Ma non è più questo senza che si possa aggiungere qualcos'altro di particolare, dire è questo, questo più un altro fattore, non c'è un altro fattore, ma non è più solo questo. Quando Magrette fa il quadro, questo non è una pipa, non vuole dire che è un ombrello invece, o che è la verità dell'essere, no. Magritte giustamente dice questo non è una pipa, punto. Allora io credo che in questo, questa possibilità che accade lì, accade appunto perché la relazione che si instaura e con il mondo naturale o animale di cui ci cibiamo e con le altre persone, cominciano queste relazioni a mutare di senso. Noi normalmente, diciamoci la verità, nelle lezioni che facciamo tutti i giorni, possiamo farle con migliore disposizione d'animo, bontà, però sono sempre fatte in vista di uno scopo, nobile anche, non solo ignobile come tante volte accade, ma c'è sempre uno scopo, mai facciamo una cosa in modo, io oso dire filosoficamente, in modo assoluto. Mai, sempre in relazione a, perché devo parlare con quello per consigliargli quel posto lì, no, ma guarda che quell'allievo è bravo, no, guarda che, no, dobbiamo parlarci, no, oppure mangio perché era da ieri che ho in testa il formaggio Osella che voglio mangiarlo, no, ecco, non c'è più, a un certo punto le azioni che sono partite con questo tipo di motivazioni, cominciano a liberarsi da tutto questo. E questi sono fattori che vincolano, che condizionano il fine, buono o brutto che sia. Condizionano, non sono azioni veramente libere, pure, cioè assolute. E forse a tavola, ecco, la relazionalità riesce a trovare questa libertà. Perché? Perché io credo che le relazioni a tavola, in tutti i sensi, diventano pure relazioni. Che noi spesso, normalmente, credo, anche questo è un altro aspetto importante, parliamo di relazioni, ma della relazione cosa vediamo? I poli della relazione. Io dico, questo bicchiere è in relazione al tavolo, ma se dovessi chiedere a ognuno di voi qual è la relazione tra il bicchiere e il tavolo, voi continuereste a qualificarmi il bicchiere e il tavolo. Non la relazione. La relazione spesso, quasi sempre, dico, è una parola vuota, flatus vocis. In queste occasioni prende corpo la relazione. Allora io non sono più io come sostanza autonoma, lui non è più lui. Quel manzo non è più un manzo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché cosa emerge? Forse emerge finalmente la relazione di cui parliamo sempre, ma di cui quasi mai facciamo esperienza. Perché la offuschiamo, la ricopriamo delle cose che diciamo essere in relazione. Ma la relazione dove sta? Forse a tavola.
Potevo far prima io. No, ma perché è affascinante, io sono un semplicissimo cuoco, però sono d'accordo su una parte che almeno io sono riuscito a capire nel mio piccolo, che è questa. Io voglio dire soltanto l'anello di congiunzione, poi sto zitto. Da quello che è stato detto prima, com'era la storia? Quando ci si siede, si trova una persona davanti e si va a parlare poi, no? E la situazione dei vari elementi, voglio invitare una ragazza a cena, uno a pranzo, voglio discutere, litigare anche con la mia famiglia, si fa pranzo, si fa cena a casa. Perché si fa questo? Relazione o non relazione? Ve l'ho detto prima, perché a tavola è l'unico posto di qualsiasi persona al mondo possa assolutamente aprire bocca con cognizione di logica, non per mangiare, per parlare, perché chiunque deve affrontare il discorso cibo se è in vita, e quindi automaticamente qualsiasi situazione iniziale di imbarazzo, di inizio discorso, di invito, è fatto comunque con il poter eventualmente commentare qualsiasi cosa riguardi la tavola, perché chiunque di noi, se è in vita e è davanti a me, vuol dire che mangia. È uno dei pochi argomenti dove tutti possono davvero dire la loro. Una volta erano tutti allenatori di calcio, ora sono tutti cuochi, questo è un altro discorso. Però è vero che la cucina aiuta proprio come inizio anche di conversazione, proprio perché nessuno può non poter parlare di cucina. Anche se non per forza cuoco, non esperto, non nei dettagli, ma chiunque ha i suoi gusti, chiunque ha una percezione del buono o del non buono dato da un imprinting del palato che viene dato da uno storico, e quindi i propri gusti, se confrontati a tavola, mi piace o non mi piace, dà anche modo di parlare della crescita della persona, perché uno, il buono o non buono, la propria percezione del gusto viene dato da uno storico che è la vita che ha passato mangiando tutti i giorni un qualcosa che gli piace di più o qualcosa di meno, e automaticamente racconta anche la propria personalità. Questo è l'anello di congiunzione tra tutte le forme di tavola. Io sono molto d'accordo sul ferro di cavallo, lo facciamo anche noi, anche perché spesso se dentro è vuoto ci si guarda tutti in faccia, cosa molto bella, e l'attesa e il momento sacrale in tutti i posti, eventualmente anche al ristorante. Io nei miei libri dico, nelle mie attività dico sempre una frase che è mia, che è: se fai bene la spesa, per tornare agli ingredienti, il ristorante più buono del mondo è casa tua, perché sto meglio a casa che in qualsiasi ristorante del mondo, anche il più bello e più figo a casa, sto a casa mia, sono rilassato, e se mi rilasso mi godo di più tutto il resto. Se vado a un ristorante ci sono altre variabili, dopo vi consiglio un posto. È per questo che è importante che chi mette in tavola il cibo sappia che non soltanto deve sfamare, non soltanto deve farlo giusto di sale o al dente, ma ha una responsabilità interiore che non deve essere pesata o valutata, o se non sbagli vai fuori, ok? Perché spesso la cucina adesso è colpa anche nostra, il mondo anche in parte in cui lavoro, perché io non faccio solo quello, viene un po' trasformata in altre cose, in reality eccetera. Nessuno vi deve mettere sotto pressione, voi dovete fare una cosa con amore, si può sbagliare o farla bene, l'importante è sapere che quella cosa non è soltanto un cibo trasformato, ma è un qualcosa che può far nascere altri legami, altre cose. Spesso e volentieri alcuni piatti buoni o non buoni, anche magari quello che ha messo il sale nella torta, è un episodio che si ricorda e fa ricordare, fa dire, sai quella volta che... Sono sempre episodi che spesso segnano delle tappe, e per me la cucina è anche uno storico quando si parla di gusti personali. E di solito, finisco, quando si discute con qualcuno, anche se è il vostro peggiore nemico, ma soprattutto se si invita qualche caro a casa, vuol dire che gli vogliamo bene, vogliamo passare del tempo con lui. È per questo che l'ingrediente viene prima dello chef. Anche se lo chef è di casa, ricordatevelo questo. Se non, non nasce nessuna connessione se il cibo è morto.
Io credo che sia secondo questo nostro scambio con prospettive molto diverse. Io non faccio certo di mestiere il cuoco, anche se credo di essere un buon cuoco e chi mi conosce sa che faccio cucina buona, e proprio per questo 2 o 3 anni fa mi hanno dato il premio Artuse, quindi non è che sia proprio. Però per me vale una cosa: far da mangiare a qualcuno è la maniera migliore per dirglielo in un linguaggio che è il linguaggio dell'amore, dirgli ti voglio bene. Per me è strettamente la cucina è strettamente legata all'erotica nel senso più alto del termine. Far da cucina è un atto erotico per eccellenza. Chi fa cucina usa il linguaggio dell'amore nella forma più piena.
È per questo che ho fatto l'alberghiero.
E credo sia davvero molto importante questa consapevolezza che dobbiamo pigliare, e della tavola e del far cucina. Io credo, forzatamente, la mia esperienza è un'esperienza che ha radici lì. Mia nonna era una cuoca francese venuta in Monferrato e si è sposata con un panettiere. Nella mia famiglia c'era il culto del cibo, poi la vita monastica mi ha portato soprattutto a dover far da mangiare. Ancora adesso ci sono dei giorni in cui faccio da mangiare io per la comunità, che siamo un numero anche grande, non mi è estraneo. E io vi devo dire che la mia più grande gioia, questo sì, a tutti quelli che pensano che io sono soltanto uno spirituale, la mia più grande gioia è fare cucina. È far cucina. Quando io sono via da casa in giro, il mio desiderio è tornare a casa e la prima cosa mettermi ai fornelli e quella sera invitare alcuni, non posso invitare 70 che siamo in comunità, ma alcuni dei fratelli e delle sorelle con alcuni piatti fatti da me. Per me fare cucina è davvero un atto, non solo oserei dire per dire grazie a Madre Terra dei doni che ci dà, ma soprattutto è un atto erotico, la maniera per dire ti voglio bene. Non c'è nient'altro, secondo me, per dirlo in maniera convinta, se non facendo un piatto veramente bene pensato. Ma anche la mia esperienza è sempre stata quella: quando uno non vuol bene a delle persone o non ha la capacità di un amore proprio, non riesce a fargli da mangiare bene. Si veda nelle nostre famiglie, quando si invitava qualcuno che alla mamma, che allora era la cuoca, non andava giù, i piatti erano tutti sbagliati. È così, noi abbiamo bisogno di mescolare amore e far da mangiare insieme. Sono troppo legati l'uno all'altro. È un atto erotico la cucina, credetemi, ve lo dice un monaco. Simone, è vero? Allora, Simone, di...
Sono contentissimo di questa...
Tu che lo fai di professione, di come vivi questo atto... Questo atto della cucina, al di là della tua figura pubblica.
Posso dire un aneddoto, fra parentesi, della storia? Quando ero piccolo mi ricordo che andavo la domenica a pranzo da mia nonna. Mio nonno era un cacciatore, cacciava i fagiani. Quando c'era... c'era il suocero, c'erano i piombini ancora nell'umido, quando non c'era invece era tutto pulito, io. C'era un qualcosa di collegato. Io credo che ci sia ancora... Se vogliamo andare a cercare la finezza in questo, allora io ho giocato per anni, giocato nel senso prima, ho sempre giocato sul fatto dell'eros e cucina, ci ho fatto anche dei libri prima, ci ho fatto trasmissioni perché sono sempre stato un amante sia del cibo che delle belle donne. E veramente cucinare per una persona, cioè a volte mi fanno le battute e dice ora i cuochi vanno di moda, no, una persona che lo vede in cucina, che si dà da fare per te, soltanto l'atto di farlo, che se tu sia bravo o no, solo l'impegno che metti vuol dire pensarla, vuol dire pensare a un piatto e magari anche se poi non gli piace, ma tu hai pensato a un piatto per lei, per lui, per i tuoi parenti, quindi ci sono tanti passaggi della testa, più che fare un regalo e comprarlo e regalarlo, okay. Vuol dire pensare al menù, vuol dire andare a fare la spesa e farla magari fatta bene, non vuol dire fare il piatto figo, può essere anche una zuppa di pasta e fagioli che ho fatto ieri a pranzo mentre stavo lavorando al mio assistente Dario, e il mio assistente mi ha guardato come dire grazie, perché ha visto che era un incasinato, io ho fatto un piatto però con amore, coccolato, girato, è acqua, fagioli e pasta, cioè ci vuole niente, però era fatto con amore. E vi dirò di più, non invitate le persone all'ultimo momento, non gli fate trovare il piatto pronto, perché proprio dal livello fisico, se voi invitate un'altra persona e fate dei piatti e li mettete davanti come ristorante, la testa e l'occhio va direttamente sul piatto e bene o male si finisce il piatto. Se invece voi almeno una parte del vostro menù, io se invito una ragazza faccio due piatti, mi chiedono il menù, però il punto è, se io invece metto un cibo sharing, condivisione, un po' in mezzo, che dia modo anche allo sguardo di alzarsi, di condividere, di passarsi delle cose, diventa più dinamico, più divertente, c'è anche una parte ludica nel cibo. Ora noi in Italia si mangia con coltello e forchetta, io ho fatto un viaggio in India, poi in autostop, eccetera, un mese e mezzo, e lì si mangia tutto con la sinistra e con le mani. E quindi quando sono tornato in Italia io andavo anche nei ristoranti e mi veniva spontaneo quasi, cioè mangiare con le mani ha un gusto che amplifica ulteriormente quello che è il piatto. Quindi ci sono tantissime piccole variabili, però il trucco è non invitate le persone all'ultimo momento, quando è tutto pronto, fateli arrivare un attimo prima, fategli aprire la bottiglia di vino, fategli affettare il pane, fateli sentire parte, non fateli lavorare, tanto se non sono ospiti, ma fateli sentire parte integrante della scena che stanno per andare a consumare, perché ora siamo abituati a trovare le fragole d'inverno, averci gli scampi tutto il tempo in freezer, ma prima, anni fa, mi ricordo che quando ero piccolo piccolo, quando c'era l'ingrediente in più, quello che non era normale a casa era quasi una festa, cioè era la sorpresa, cosa ha comprato mia nonna oggi al mercato di frutta buona, adesso siamo un po' abituati a trovare tutto sempre e abbiamo meno sorpresa anche nel sapore, e quindi bisogna pensare che sia proprio tutti questi piccoli gesti che fanno il grande il piatto o la cena o, o l'evento o la discussione, non il lusso della scelta della materia prima, ma tutto questo che abbiamo detto adesso fa l'ingrediente, il famoso tocco segreto e tutta sta roba messa insieme.
Allora, posso? Certo, perché no?
Bravissimi tutti, però manca secondo me l'ingrediente principale, i giovani, i bambini. Avete parlato tutti della tavola, ma tutta tra adulti, tra perlomeno persone che si guardano in faccia, ma tutti tra adulti. L'importanza pedagogica dello stare in tavola per i bambini è fondamentale. È una palestra in cui devono imparare certe buone abitudini, il fatto di stare seduti in tavola. Cosa ne dite?
Ma io le dico che credo che ha alluso Simone prima a questo, che la tavola è il luogo dove tutti possono prendere la parola. Io la grande cosa che ho capito da piccolo, che a tavola la parola del nonno era come la parola del papà ed era la parola come quello che aveva 5 anni. Tutti avevano il diritto della presa della parola. Guardate che in quegli anni la parola non si poteva pigliare in pubblico da parte dei piccoli verso i vecchi o verso neanche i genitori, a cui in molte famiglie ai miei tempi si dava del voi al padre. Ma a tavola tutti pigliavano la parola. E un bambino a tavola impara attraverso il rapporto col cibo addirittura la sua postura etica nella vita. Non dimenticate, perché quando il bambino, buono o cattivo, questo sarà in termini di etica e di morale più sviluppando da grande, ma ha imparato il buono e cattivo col cibo. Quando la mamma glielo dà, lui dice no, questo cattivo, questo buono, domani sarà una categoria morale che lui usa addirittura come etica, ma la impariamo lì. Per cui il bambino deve essere davvero l'atto del dargli da mangiare, non è nutrirlo, Il bambino non ha bisogno di una matrice una volta che è espulso dall'utero di sua madre, ha bisogno di qualcuno che gli dia il cibo, che glielo porga, che glielo faccia, che gli faccia dire sono contento che tu mangi, prova, cerca di gustare. È un atteggiamento che solo le madri possono sentire, ma che è importante. Tutti voi sapete come i bambini nascono e la mamma è una matrice. Sono due colline di latte che devono assolutamente succhiare. E se volete vedere la violenza che c'è nel bambino che vuole la tetta della mamma, mettetegli un gemello vicino e avrà la capacità di dargli un pugno e spingerlo via dalla mammella che è tutta sua. Ma viene il momento in cui il bambino, invece di guardare la collina di latte, incrocia e desidera incrociare gli occhi di sua mamma. A quel momento non gli basta più il nutrimento, ha bisogno di qualcuno che glielo dia, ha bisogno di qualcuno che glielo offra, ha bisogno di qualcuno che glielo prepari. E noi uomini il cibo va preparato. Senza la consapevolezza di questi primi passi, noi creiamo delle persone che avranno un rapporto distorto col proprio corpo e con il cibo. È molto più grave in realtà il danno che si fa rispetto a quello che noi pensiamo che uno voglia mangiare o no o faccia difficoltà sul cibo. Dal rapporto col cibo dipende veramente la qualità umana domani di uno nel rapporto col corpo, nel rapporto con gli altri, nell'esercizio dei sensi. Ci chiediamo come un bambino esercita i cinque sensi rispetto al cibo? Vi conto questa che piacerà molto, credo, anche al filosofo e anche al cuoco Simone. Io mi sono sempre chiesto, ma il cibo lo gustiamo con i cinque sensi? In realtà non è vero. Noi normalmente guardiamo, cerchiamo con l'odorato di sentire, poi tocchiamo, gustiamo, sentiamo liquido, solido e gustiamo. A 20 anni, nella mia follia, io ho vissuto alcuni mesi con dei Tuareg nell'Alto Atlante e una sera questo capocarovaniere sapiente che parlava francese mi dice: ma facemmo un brindisi con del succo fermentato di cocco, attenzione, una specie di grappa ottenuta dal fermento del cocco, siamo nel deserto, anche se erano musulmani non bevono vino, ma ogni tanto qualche goccia per l'ebbrezza ci vuole. E allora a un certo punto mi dice: ma perché voi dite sempre salut quando brindate? Ho detto: significa la salute, significa cin cin. E lui mi ha detto: no, io avevo 20 anni, ma detto è che quando tu prendi in mano un calice, guardi il colore di quel che bevi, poi il profumo, pensate ogni volta che fate l'operazione col vino, poi lo sentite, lo gustate, ma l'udito resta fuori. E allora, mettendo insieme i bicchieri e facendoli suonare, anche l'udito partecipa alla festa dei sensi rispetto a ciò che si beve, ciò che si mangia. Mi raccomando, non fate mai un pasto senza un aperitivo, un cin cin iniziale.
In privata sede le racconto cosa viene utilizzato per far partire la fermentazione di quella cosa. Però dopo quello. No, io dico solo questo, che non volevo fare una diversificazione, perché io tratto i bambini come se fossero grandi. Cioè, per il momento un bambino che mi parla, non gli faccio gli parlo come una persona grande, e penso che sia fondamentale che ci sia una sperimentazione. Noi siamo tenuti a dargli le prime cose che gli fanno il palato, ecco, non dategli sale, non dategli cose che possano dare modo subito al palato di avere uno shock e poi non poter apprezzare quelle più delicate. Fatto questo, fate provare di tutto. Io non sono nemmeno troppo d'accordo sul fatto che uno debba, devo star seduto se non le prendevo, però c'è anche da capire situazione in situazione, perché a volte vedo i genitori che si lamentano che il bambino al ristorante si alza e corre, i camerieri che odiano i bambini al ristorante, perché benissimo, ragazzi, non è colpa né dei camerieri, la colpa è nostra, perché un bambino a tavola dopo 2 ore e mezzo nel ristorante si rompe le scatole. Però non è neanche giusto, mangia col telefono, perché poi dopo succede quello, è colpa nostra anche quello. Allora, io queste robe non me ne frega, mi sono sul cibo. Del tablet non ne parlo nemmeno, del resto ne parlo nemmeno. Il vostro scopo è, visto che si parla di bambini, voi cucinate per i vostri bambini o comprate l'omogenizzati? Ok, quando cucinate per i vostri bambini dovete avere il 300% dell'attenzione di quello che si compra. Poi dopo faranno la loro vita, faranno le loro scelte, le loro cose. Però all'inizio sperimentazione palato è quello che poi gli farà diventare curiosi. E se uno sperimenta in cucina, sperimenta in tante altre cose, anche a livello di mano d'opera. Io li farei giocare col cibo, io a scuola toglierei un po' di, non è dentro cose strane, però cioè, il cibo ci puoi giocare in tutte le forme, è solido, liquido, pastoso, appiccicoso, però profuma, se lo metti in bocca non hai, devi andare dal dottore. E noi continuiamo a dargli colori, pennarelli strani, DAS, dicevo il DAS a scuola, mi ricordo, è uguale, se fai farina, acqua, sale, fai la stessa pasta. No,
bene, chiudiamo qui, perché altrimenti non avete più tempo per andare a casa e preparare e far da mangiare a qualcuno. Ma naturalmente fate da mangiare con amore. Questa non ve l'aspettavate, eh? Questa lezione da parte del priore anche in campo erotico-gastronomico. Grazie al priore, grazie al forte, grazie a voi.